As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast.
Eccoci live anche quest'oggi. Ciao Luca. Il fenomeno dei lampi di luce nello spazio. Questa è la quarta parte del talk che è stato dato un paio di settimane fa, appunto in concomitanza con un workshop, uno studio sulla radiazione dello spazio e l'esplorazione spaziale, toccato da altri speaker, però era una parte del talk anche in passato, ossia oltre alla radiazione ionizzante, oltre ai danni che si sa che vengono generati dalla radiazione ionizzante sul DNA e quindi la possibile insorgenza di tumori, qual è un altro delle interazioni che i raggi cosmici e le particelle elementari hanno con l'uomo. E appunto il fenomeno dei lampi di luce nello spazio è interessante, a parte tante altre cose, perché è un tipo di interazione non di tipo, almeno fino adesso si pensa non sia di tipo dannoso, e soprattutto perché fondamentalmente ad occhio nudo voi potete vedere le particelle elementari, ossia è l'interazione tra l'apparato visivo e o il sistema nervoso centrale, ma probabilmente l'apparato visivo dell'occhio delle persone che vedono i lampi di luce, ossia vedono le particelle elementari che interagiscono con questo apparato visivo. Poi come interagiscono, in che maniera, è ancora dibattuto, ci sono vari lavori tra cui anche i nostri, ciao Lorenzo, che insomma cercano di far chiarezza su quelli che sono i vari meccanismi, ma comunque è un fenomeno appunto di interazione non diretto a più basso livello, se volete più a livello di kernel, ossia che vanno a danneggiare il DNA, ma a livello di sistema nervoso centrale, quindi a livello più elevato di interazione che simula o emula, come volete, il sistema appunto di percezione delle persone. Allora, l'idea nasce, o meglio l'idea, la predizione che questo fenomeno poteva aver luogo è stata fatta da Tobias nel 1952, Journal of Aviation Medicine, appunto del 52, quindi parliamo di 5 anni prima dello Sputnik, quasi 10 prima di Gagarin. Lui dice: guardate che la radiazione ionizzante potrebbe dare insorgenze appunto di lampi di luce o fosfeni, il termine più tecnico, legate appunto al volo spaziale. Vabbè, 52-61 è voglia, va Gagarin, e appunto l'idea è che essendo un'interazione col sistema nervoso centrale possono essere anche, punta dell'iceberg oramai è un termine abusato, ma comunque possono essere uno dei meccanismi, o meglio il primo meccanismo di altri non conosciuti, appunto dall'interazione tra i raggi cosmici e il corpo umano. Vi sono vari meccanismi che sono stati proposti e essenzialmente rivolgono e riguardano l'interazione della ionizzazione e comunque della traccia di particella che passa nell'occhio, e dopodiché la domanda diventa: che tipo di interazione e in che punto nell'occhio passa? Se è un raggio cosmico ionizzante, lui va più veloce della luce nell'acqua, quindi va alla velocità della luce, ma nell'acqua la luce va più lenta, e quindi potrebbe emettere luce Cherenkov. Quindi io potrei percepire la luce Cherenkov emessa dal passaggio della particella nel bulbo oculare, quindi nell'acqua. Posso ionizzare direttamente la retina, quindi quando lui mi attraversa la retina può ionizzarla e dare l'insorgere dei fosfeni, appunto tramite la rodopsina, che è il meccanismo, io di biologia so poco, abbiate pazienza, che è il meccanismo però che modera, regola appunto l'interazione tra i fotoni che entrano e vengono messi a fuoco sulla retina, e poi la percezione del sistema nervoso centrale che va al cervello, o anche l'interazione di protoni che interagiscono nuclearmente, danno un'interazione nucleare, danno tutta una serie di secondari, e tutta quell'energia rilasciata di nuovo va sulla retina. Quindi ionizzazione diretta sì, ma interazione secondaria legata alla appunto all'interazione nucleare nella retina. La prima, poi qui c'è tantissima non folklore, ma insomma tantissime storie che si raccontano negli anni, parlando anche con quelli che hanno fatto gli studi negli anni 70. Comunque il primo rapporto ufficiale risale all'Apollo 11. Nell'Apollo 11 appunto Armstrong dice: guardate, io ho visto questa cosa qui mentre passavo nella parte oscura, o meglio nella parte più lontana della Luna, ossia quando eravamo al buio, e quindi in realtà ho percepito questi lampi di luce. In realtà questi lampi di luce erano stati percepiti sicuramente almeno dalle missioni Gemini e anche oltre, però nessuno degli astronauti aveva avuto il coraggio di riportarlo, perché dice: ah, allora sei te che hai qualche problema, sei stanco, c'hai problemi di stress, quello che vuoi, non voli più. Quindi in realtà non era una cosa che era stata menzionata. In realtà ancora prima Larry Pinsky, che è uno di quelli che poi vedremo tra pochissimo, si faceva sparare sul fascio d'acceleratore sull'occhio per studiare questo fenomeno qua, lui dice che in realtà ci sono dei rapporti degli sfollati nella metropolitana della Cube di Londra nella seconda guerra mondiale, che stavano sottoterra a lunghissimo tempo per al buio e percepivano, narra la leggenda, anche questi lampi di luce. In quel caso erano muoni, quindi muoni di alta energia dovuti ai raggi cosmici. L'occhio deve essere abituato al buio, salvo un paio di astronauti che ci hanno detto che li vedevano anche alla luce ambientale, perché dipende anche dalla sensibilità degli astronauti. Devono essere occhi abituati al buio, e quindi comunque in cui il fondo essenzialmente della luce non ci deve essere. Ciao Borisatra, ciao Fabrizio. Quindi vengono riportati per la prima volta sull'Apollo 11, risalgono a prima, e c'è anche qua l'interazione, non solo con, appunto, la radiazione ionizzante è interessante perché è l'interazione tra la fisica e la biologia, cioè finché c'è la fisica, che è un sistema se volete relativamente semplice, c'è la Dirac, la Bethe Block, quanta energia viene rilasciata da una particella ionizzante nell'acqua, nel DNA, quello che volete, e il numero è perfetto. Entra la biologia e dice: guarda, ci sono effetti biologici complicati, e quindi è complicato tenerne conto. Qui è ancora più complicato, perché riguardano non la cellula, che puoi in qualche maniera simulare, ma il sistema nervoso centrale, che puoi anche simulare, ma insomma è un po' più complesso. E ci sono varie percezioni. Innanzitutto gli astronauti riportano, e anche appunto i pazienti, come vedremo, di radioterapia, puntini, doppi puntini, la goccia, la nuvoletta, la neve, e traccia corta, traccia lunga, traccia colorata, traccia doppia, e tra l'altro alcuni appunto colori differenti, alcuni sono in bianco e nero, e anche la direzionalità. Cioè, ovviamente queste sono relativistiche, per passare nell'occhio ci mettono una frazione di nanosecondo, però gli astronauti, e quindi non può essere che tu la vedi mentre si muove, perché noi campioniamo il mondo a 24 frame al secondo, parliamo quindi di 40 millisecondi a campionamento, però la percezione era, diciamo, viene da sinistra, viene da destra, viene da su, viene da giù. Quindi sono tutte cose che, al di là dell'interazione fisica, appunto la rodopsina che in qualche maniera va a lasciare questo segnale al sistema nervoso centrale, poi vengono percepite, elaborate dal cervello in maniera complessa. E anche quello, se volete, può essere rigirata, può essere un modo diverso per andare a vedere come il cervello elabora segnali visivi, quelli normali, in questo contesto differente. Accennavo a Larry Pinsky ed altri, perché questi pazzi, è vero che hanno pubblicato un sacco di articoli su Nature e Science in questa maniera qua, ma erano gli anni 70 e essenzialmente it was a different time. Ciao Wilson, ciao Antonio, nel senso che questi si mettevano su fascio d'acceleratore, si facevano sparare i muoni, i nuclei pesanti, PAI, quello che c'era all'epoca, e cercavano di capire che tipo di interazioni venivano. La versione breve è che essenzialmente sono le stesse delle percezioni, o comunque simili, molto simili, a quelle che si vedono nello spazio. Quindi vedete traccia dritta, traccia doppia, tanti puntini, la sciame e così via. E in generale si vedevano maggiormente quando il fascio colpiva la parte retrostante dell'occhio, quindi la retina, e questo dava rendeva almeno più credibile, almeno in alcuni casi, la spiegazione di ionizzazione diretta della retina. Ci sono altri studi in cui usavano i muoni sopra e sotto la velocità della luce Cherenkov, ossia il muone e l'elettrone pesante. Io lo posso far andare alla velocità della luce, quindi è sopra la velocità della luce nell'acqua, che è 33% più bassa, e quindi emette luce Cherenkov. Se abbasso l'energia del muone, questo mi può andare essere sotto la velocità della luce nell'acqua e quindi non emettere luce Cherenkov, e in questo caso si vedeva il segnale solo quando c'era luce Cherenkov. Quindi c'è anche la luce Cherenkov. Vengono riportate sensazioni diverse dai raggi X, cioè se si erano pazienti esposti ai raggi X la sensazione viene detta differente, e queste percezioni qui sono molto simili a tutta una serie di studi effettuati su acceleratore in concomitanza, qui la sottigliezza è che non è che ti ci metti e basta, in concomitanza con l'adroterapia, ossia ne avevo parlato con Francesca Ballardini, e se tutto va bene ne dovremo parlare con lei di nuovo tra un paio di settimane, cioè non la prossima live, tra due, e visto che con il fascio di nuclei pesanti è molto facile, molto facile, è molto più efficiente, è molto più semplice però governare il trasporto di radiazione ionizzante distruttiva, in questo caso nel tumore piuttosto che altri tessuti. Se il tumore nel cervello non è trattabile, si viene appunto esposti al fascio di particelle. Quando il fascio di queste particelle, che in qualche maniera viene governato per distruggere solo la parte tumorale, colpiva la parte retrostante dell'occhio, anche questi pazienti riportavano queste sensazioni. Quindi in generale c'è un'interazione con questi oggetti. Sempre a livello di gossip, narra la leggenda, appunto il primo esperimento fu AlfMed, e appunto dopo il rapporto dell'Apollo 11 vengono percepiti questi lampi di luce, viene riportato dagli astronauti e così via, diventa parte della stampa, lo riporta e così via. Allora, dopodiché quello che raccontano è che una sensitiva diceva: no, ma sono io che gli mando questi lampi di luce, queste percezioni con i miei poteri psichici fino sulla Luna. E quindi la NASA, che lì per lì aveva detto: vabbè, sì, hanno visto sta cosa, ma tutto sommato stiamo andando sulla Luna, ci avremmo anche altre cose da fare. Hanno detto: beh, no, se questa dice questa cosa qua, e non so se è vero, però ce l'ha raccontata Larry Pinsky, che comunque appunto lavorava su queste cose qua, eccolo qua, Osborne, Pinsky e così via, Pinsky, Osborne, Science e così via. Vabbè, allora bisogna fare un rivelatore e cominciare a studiarlo per vedere che è ovvio che non è quella che è la sensitiva, però in qualche maniera deve essere debunked, come diremmo adesso, deve essere dimostrato. E appunto così nacquero i primi studi dei lampi di luce. Quindi un rivelatore, e anche qua è interessante perché è necessario cercare di correlare l'osservazione del lampo di luce con l'osservazione delle particelle. Un rivelatore di particelle anche negli anni 60 risponde al microsecondo, al nanosecondo. Un rivelatore umano risponde appunto con 40 millisecondi, ed è una risposta mediata dal modo che devi registrarlo, quindi metterci un joystick, un qualcosa, un registratore di voce e così via. Comunque AlfMed e questa maschera si mettevano al buio e cercavano di registrare questi oggetti. Vedete, ci sono delle emulsion chamber, che praticamente sono dei film di materiale fotografico, e in questa maniera questo materiale fotografico viene impressionato per cercare la correlazione se il passaggio della particella è nell'occhio oppure no. Fabrizio chiede se mi farei sparare un fascio negli occhi. Dunque, dipende da che fascio e dipende su che rivista poi pubblichi i risultati, nel senso che se poi adesso è impossibile proprio, adesso è proprio proibito da tutti i siti di perché la reazione che tu devi depositare deve essere la più bassa possibile, adesso è completamente impossibile. Appunto, gli studi vengono fatti su pazienti di atroterapia che ovviamente sono disposti a registrare e a riportare le loro percezioni via via che fanno questo trattamento e quel tipo di studio là. Negli anni 70 erano molto più easy going, per cui in realtà anche là alcuni avevano riportato anche un versamento nell'occhio, insomma, quindi in realtà non è che non ci fosse un rischio, insomma, non è che fossero un po' troppo easy going, non lo so, io probabilmente non lo farei, però l'articolo su Nature l'abbiamo tirato fuori, come vedremo tra poco. Apollo 14, 17, quindi fanno tutti questi studi nelle missioni Apollo, dalla 14 alla 17, non so se stava anche sulla 13, ma lì avevano ben altro da fare, e essenzialmente vengono riportati il momento della fase, perché anche qui si cercava di capire se c'è il campo geomagnetico che influiva, la versione breve, e no, sessioni, vedete, di un'ora, di un po' più di un'ora, trans Earth Coast, trans Lunar Coast, cioè se vado verso la Luna, verso la Terra e così via, quanto tempo ci mettono i miei occhi a abituarsi al buio e vedere il primo evento in minuti, quindi passano 10 minuti, in generale 15 minuti, 20 minuti, quanti eventi vedo e poi quante, il tipo degli eventi. E vabbè, quello che è interessante appunto è che il massimo si abbia andando verso la Luna, ma qui la statistica è veramente tirata per i capelli, addirittura sulla, mentre tornando indietro qui è più bassa, però entrano in gioco anche reazioni fisiologiche. Andando sulla Luna, il pilota del Lunar Module, perché i nomi degli astronauti non si mettono di solito, aveva visto addirittura 47 lampi di luce. Insomma, è un oggetto molto complicato, riuscire a mettere insieme statistica delle percezioni del joystick che viene premuto con i raggi cosmici, e appunto per esempio nell'Apollo 17 ne vengono visti pochi andando verso la Luna e niente tornando verso la Terra. Resta il fatto che c'è una correlazione con il flusso di particelle, perché questi studi qui, ad esempio questi fatti sullo Skylab, lo Skylab vi ricordate, la vendo sempre come la prestazione spaziale, sì, ma fanno, Fabrizio dice cosa che non si fa per un articolo su Nature, ma guarda che fanno cose anche più turpi che farsi sparare un fascio negli occhi, che, ma il limite è pericoloso, ma non è turpe. Comunque sia, lo Skylab, stazione spaziale, grande, bellissimo, però la schermatura era estremamente piccola, perché essenzialmente lo scafo era il terzo stadio del Saturno 5, quindi un oggetto sottile, deve tenere il carburante, ma basta così. Quindi il numero di particelle era molto molto elevato, vedete. Quando entrano nell'anomalia del Sud Atlantico, ossia nella fascia di protoni intrappolati in bassa orbita, il flusso aumenta tantissimo. Qui loro si erano messi con lo Skylab orientati in maniera che il campo geomagnetico che guidava lo spiraleggiare delle particelle appunto nell'orbita della stazione spaziale colpisse in maniera ottimale l'apparato visivo, e però insomma c'è questo effetto qua. Sono molti di più, ma non tantissimi quanto ti aspetteresti con il passaggio dei protoni di intrappolati, che comunque sono relativamente alta energia, molto più basse dei galattici, che sono questi qui, che pure venivano visti, però in un numero relativamente più piccolo di quello del Sud Atlantico. Hanno fatto anche le stesse studi nell'Apollo Soyuz, vi ricordate l'attracco tra l'Apollo e la Soyuz? Prima o dopo, questo non mi ricordo, orbita più, molto più bassa, quindi anche più schermati dal modulo dell'Apollo, relativamente poco, vedete, vedevano mezzo lampo di luce al minuto rispetto, qui il numero stava da qualche parte, 0,27 al minuto, ma vabbè, comunque rispetto al flusso molto più elevato, però appunto c'era molto più schermatura, non si vedeva nessun incremento nella luminosità del Sud Atlantico, probabilmente perché erano schermati dalla capsula Apollo, e si vedeva un effetto latitudinale. Questo dei lampi sul fascio ve l'ho già raccontata, poi arriviamo noi, insomma, comunque, come ho raccontato anche altre volte, il nostro primo rivelatore mandato nello spazio fu nel 95 sulla Mir con Sergei Avdiev, che è qui nella foto, e è stato il primo Silai 1, occhi di al silicio, questo è nel modulo analogo dello Svezda, del modulo di comando della Mir, vedete Gagarin e anche la Madonna di Kazan sullo sfondo, è molto simile alla stazione spaziale come abbiamo detto tante volte. L'idea originale fu credo di Christer Fuglesang, che aveva ascoltato un talk di Gerda Horneck, che era una esperta di radiazione spaziale. Christer Fuglesang al tempo si stava addestrando per andare nello spazio, ci mise 12 anni per tra varie cose, e quindi disse, bah, si può fare questa cosa qua, e visto che noi collaboravamo col MEFI, che era Moscow Engineering Physics Institute, per cose più grandi che poi sfoceranno in Pamela, sarebbero sfociate in Pamela, Avdiev, che era laureato appunto al MEFI ed era astronauta, infatti poi ha preso il dottorato su questi studi qua, disse, vabbè, ma io vi posso portare qualche chilo di quello che voglio, portiamo su questo, e quindi mandammo su questo 25 sessioni di lampi di luce, anche qui tantissimo tempo, perché comunque i cosmonauti russi erano leggermente più liberi come lavoro. Poi la mira era solo russa, faceva veramente quello che ci voleva. Il collega Sasha Popov, che purtroppo nel frattempo è venuto a mancare, ha fatto spostare pure lui tutta la mira, orientarla in maniera da, appunto, di nuovo mettere gli occhi ortogonali all'apparato visivo degli astronauti. Comunque sia, 6 cosmonauti, 90 lampi di luce. Facciamoci dai 2 nel 97 fino al 2024, sessioni, 4 cosmonauti, 130 lampi di luce. E poi questi sono quelli che poi sfoceranno nell'articolo di Nature di cui vi parlo tra pochissimo. Silai 3, il nostro primo oggetto mandato sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2002 in occasione della prima missione di Roberto Vittori. E poi Pamela Altea, di cui si sono occupati soprattutto Lino Nanici e Luca Di Fino, e molte di queste di Altea sono loro slide. Viene mandato su nel 2006 e quindi diventa uno strumento che viene utilizzato anche come strumento operational a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Vari dati, anche acquisizione di dati, questa era Tor Vergata nel 2005 nella seconda missione di Vittori, in cui c'era sia Lazio, sia Rad, che era un nuovo rivelatore, che Silai 3. E appunto l'idea è appunto di studiare il fenomeno delle lampi di luce, la composizione dei raggi cosmici e la radiazione. Questa è una zoomata di Sergei Avdiev nel suo primo volo. Nel secondo abbiamo giù a Tor Vergata ancora il modello ingegneristico dell'oggetto, purtroppo quello di volo è andato caduto con la Mir nel 2000, e qui purtroppo i colori sono un po' infami. Comunque sia, vedete una rate grosso modo di un lampo di luce ogni 10 minuti, 232 lampi di luce. Quello che è interessante è dove sono questi lampi di luce. Allora, vedete che c'è un incremento di questi lampi di luce alle alte latitudini, c'è un incremento anche nell'anomalia del Sud Atlantico. Quindi vabbè, sono i raggi cosmici che ti danno più particelle. Sì, però l'incremento nell'anomalia del Sud Atlantico, ecco qua, questo è il numero di raggi cosmici misurati dagli astronauti, anzi dai cosmonauti. Questo è l'afflusso dei raggi, in quante particelle passano. Se io considero solo quelle della cioè non è proporzionale, cioè se tutte le particelle mi dessero la stessa interazione, dovrei vedere molti più lampi di luce entrando nella nube del Sud Atlantico, mentre le vedo sì di più, ma non quante ne vorrei vedere. Lo vedo più o meno proporzionale ai nuclei pesanti, quindi insomma la sostanza è che, e questo è l'articolo che abbiamo fatto su Nature senza dover fare cose turpi, alcuni l'hanno fatto turpo, nel senso che non si capisce perché l'hanno firmato, ma comunque questo articolo dimostrava che vi era almeno un doppio tipo di interazione, una più probabile e più diretta legata ai nuclei pesanti, e quindi c'è una proporzionalità abbastanza lineare, quindi magari quella è ionizzazione diretta della retina, interazione diretta con il sistema nervoso centrale, mentre quelli di più bassa, i protoni di più bassa energia che ionizzano di meno, magari devono fare un'interazione nucleare, e quindi uno su 1000 ce la fa. Quindi anche se il flusso aumenta moltissimo nella maniera del Sud Atlantico, io poi il numero che vedo è aumenta sì, ma non così tanto come dovrebbe. Poi appunto abbiamo fatto Silai 3, questo è il collega Enzo Reali, mentre lo costruivamo nel 2002, mandato sulla stazione spaziale, è stato su fino al 2008-2009, non mi ricordo, aveva anche un elettroencefalografo, ma questo era il precursore di Altea, cioè di voler correlare non solo il joystick, ma anche le percezioni dell'elettroencefalogramma. Poi appunto Silai 3 è rimasto, poi è tornato giù, se lo venite a Tor Vergata lo potete vedere, è rimasto sulla stazione spaziale a lungo. Nel 2006 con un progetto ESA abbiamo fatto varie schermature per vedere l'effetto della scrematura sui raggi cosmici. Questo è lo Svezda, sempre con la Madonna di Kazan e Yuri Gagarin, Marcus Pontes, che però non ha lavorato con il nostro strumento, Christer Fugles, che finalmente riesce a volare nel 2006 nella prima missione, anche qui nel modulo Svezda nell'angolo, qui nel PIRS, che poi è stato fatto rientrare nell'atmosfera, il PIRS, questo qui non è stato, grazie al cielo si è salvato, e con la schermatura, appunto tutti i logo, perché poi qui è tutto un gioco di mettere i logo, i russi che scrivono con la matita le varie sessioni dell'accensione, perché nel frattempo qui la batteria del BIOS, qui dentro c'era il DOS 4GW, cioè c'era il DOS e un PC che era un 586, ossia era non Pentium, quell'altra AMD mi pare, e dentro c'era il DOS con l'extended del DOS che scriveva i dati in C, è una delle cose che avevo scritto io, e li salvava su PCMCIA, però appunto venendo a mancare la batteria del BIOS dovevi scrivere quando era stato acceso, perché altrimenti non avevi informazione, e comunque andava riallineata con i tempi. vabbè, vari studi, eccetera, eccetera. Viene Altea, che è un programma più complicato, appunto, di cui si è occupato soprattutto Luca Di Fino, che adesso sta all'ASI, e Livio Narici. Vari studi con topi, radioterapia e così via. Ma insomma, quello principale è questo casco che circonda la testa di sei elementi di radiazione silicio, che misura sì le abbondanze nucleari, vi ricordate, l'abbiamo visto nella puntata precedente, carbono, azoto, ossigeno, pari dispari, fino al ferro, però il ferro, anche se meno abbondante, qui è la scala logaritmica, anche se meno abbondante, è più pericoloso ai fini della dosimetria. Quindi questa Altea poteva funzionare in due modi, o come casco in cui si cercava la correlazione lampo di luce silicio, o stand alone, lo metti lì e misura la radiazione, quindi è un ottimo monitor di radiazione. E qui questo è Jeff Williams, ci hanno lavorato tantissimi, scusi, vedete anche il joystick, tantissimi astronauti, e appunto vari articoli sono stati pubblicati, e poi è tornato giù ed è stato rimandato su nel 2010 o 11, insomma dopo si là, quindi 2019, con il tempo di volo. Questo è stato su molto a lungo, appunto fino al 2010. Vedete qui Sunita Williams indossa l'elettroencefalografo collegato al sistema, con Mike Lopez Allegria che gli monta questo sistema. Il tempo astronauta richiesto da queste cose è molto elevato, quello che ci davano i russi è una quantità di tempo stratosferico, impensabile. Ma anche questo ingenerato dal Terra è molto importante. Vedete che tra l'altro i piedi devono essere agganciati, perché altrimenti è vero che sei in assenza di gravità, ma non in assenza di momento di inerzia. Se ti muovi troppo forte, il casco ti può dare problemi. E appunto, questo era lo studio sui pazienti di atroterapia, e qui c'era il candidato della percezione dell'elettroencefalografo in questo caso di pazienti. E anche lì c'erano vari studi fatti con il encefalografo. Qui Paolo Nespoli con la camera 3D che fa la foto di Altea. In questo caso Altea è configurata in modalità triassiale, cioè le sei scatole vengono messe due per asse, X, Y e Z, per vedere. Anche qui c'è un bel articolo di Luca e di Livio, per vedere come la schermatura lungo l'asse longitudinale della stazione spaziale è migliore di lungo gli assi trasversali e così via. E vabbè, ci sono varie foto di Paolo Nespoli, questa credo fosse la sua prima missione, che lo monta. Poi appunto ritorna l'IDAL è le sei scatole di Altea messe con un tempo di volo, ossia queste due sopra scatole. Questo è fatto soprattutto dalla Kaiser Italia, che ha fatto anche dei pezzi per Minieuso. Queste due scatole blu sopra e sotto sono un tempo di volo, ossia quando lo scintillatore viene colpito dal raggio cosmico, si parte un clock, parte un cronometro che si ferma quando esce dall'altra parte o viceversa, e questo estende le capacità osservative dello strumento, perché ti dà la velocità delle particelle per le particelle che non sono troppo veloci, ma sono quelle interessanti, perché sono quelle nell'anomalia del Sud Atlantico e quelle rilevanti per questi studi qua. Fabrizio, tra l'altro tu ti ricordi Claudia, che in realtà non col DOS ma con Linux Unix fece il sistema di acquisizione per Lazio Sirante, che non ho le foto qua, ma insomma volò nel 2005 anche quello per misurare la radiazione ambientale. Questa, giusto per chiudere, è spingitore di Cavalieri, cioè Luca Di Fino che fa la foto allo schermo del link della NASA di Luca Parmitano, che fa la foto ad Altea Lidal, che sta facendo, se volete, la foto ai raggi cosmici che attraversano, mentre è operativo, attraversano la stazione spaziale. Quindi foto della foto della foto. E direi che questo è quanto c'è da dire per i lampi di luce, sarebbe molto altro, ma insomma in meno di mezz'ora questo è. Vi ringrazio per chi mi ha seguito questa domenica mattina, ovviamente anche per chi segue successivamente offline, e di nuovo cercheremo di continuare questa cadenza 9:15 sabato e domenica, nei limiti del possibile, ma insomma con temi più brevi e di fisica. Vi ringrazio, buona domenica e alla prossima, ciao! I know all my troubles are hanging your trigger.
go. Talk the trash to the garbage around you.
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Fantascientificast.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.